se uno andasse va al Famla, gli danno i bollini, alla fine quando si presenta davanti al giudice Cristo ha i bollini, il bollino della vita religiosa, il bollino delle reliquie, il bollino del pellegrinaggio, eccetera. E allora Lutero ce l'avrà morte, ma perché veniva considerato un valore in più, battesimo, cosetta lì. Poi adesso vado più velocemente, l'altra acqua, siamo al 3-6, è l'acqua della problematica ecclesiologica, cioè come si cambia ragionamento circa Dio, anche circa la Chiesa. Fino al 1300 si chiedeva la riforma della Chiesa, la Chiesa da riformare, la Chiesa da rinnovare, ma sempre questa Chiesa visibile, eccetera. Adesso si dice, e dov'è la vera Chiesa? Ma non è mica in coloro che si vedono, radunati in Chiesa, c'è una Chiesa invisibile, si comincia a parlare di una Chiesa invisibile, che conosce solo Dio. Certo, qualcuno ne fa parte, ma chi? La Chiesa non è più tanto quella sperimentabile, la Chiesa invisibile, e questi temi torneranno, ma è segno del peggioramento dell'idea di Chiesa, se si va non solo alla ricerca della Chiesa della forma primitiva, come si diceva prima, Ecclesia primitive forme, Chiesa della forma primitiva, dell'origine, la Chiesa degli Apostoli, ma addirittura la Chiesa invisibile. Poi l'acqua dello snodo particolare della storia, a volte ci sono delle coincidenze che favoriscono l'invenzione della stampa, perché i libri di Lutero e degli altri riformatori hanno così successo, ma perché non devono più copiarli a mano, li stampano, ne fanno tante copie, e almeno queste copie possono raggiungere coloro che leggono. Prima la lettura era di pochissimi, perché pochi erano i testi copiati a mano, adesso la stampa. La scoperta dell'America, che cambia totalmente in buona parte la storia dell'Europa, potremmo aggiungere 1492, capita lo stesso anno, la definitiva riconquista della Spagna, la definitiva espulsione dei Mori, Moriscos, l'ultimo principato, quello di Granada. I conquistatori, l'espulsione allora dell'Islam dall'Europa. Arrivano sotto altra forma, non più conquistatori. Poi l'acqua portata dallo stesso Lutero, e qui arrivano i birilli. Lutero, cioè la riforma di Lutero non è dovuta solo a questo contesto importantissimo, ma anche a chi era lui. Lutero anche personalmente vive il dramma della salvezza, si interroga: come posso salvarmi? Non solo come possono salvarsi gli altri, tutto parte dal come posso salvarmi. E Lutero, pur essendo un uomo forte, detto prima, soprattutto quando è giovane, ha anche paura di non poter raggiungere la salvezza eterna. E allora quando il 2 luglio del 1505, lui è già studente universitario di teologia a Wittenberg, sta tornando da casa sua a Wittenberg, incappa in un violentissimo temporale. Ora, Già se uno va oggi in certe zone della Germania, tipo Foresta Nera o lì, vede che queste zone non sono così simpatiche dal punto di vista ambientale, eh? Possono far paura, soprattutto durante un temporale. Pensiamo all'ora dove non c'erano le autostrade, le belle strade, i sentieri tracciati. Sì, certo. Lutero è sorpreso, teme per la sua vita e formula il famoso voto 2 luglio 1505 a Sant'Anna: se sopravvivo mi faccio frate. Sant'Anna, perché Sant'Anna? Dice la storia che il culto di Sant'Anna era cresciuto durante il 1400, molto in Germania. Per cui, ecco un altro elemento che ci dice: Lutero è figlio del suo tempo. Oggi magari qualcuno avrebbe invocato Padre Pio o la Madonna di Međugorje, nel 1800 no, perché non c'era ancora né Padre Pio né la Madonna di Međugorje, avrebbe invocato qualcun altro. Invoca Sant'Anna perché il papà di Lutero cosa faceva? Era un piccolo imprenditore minerario. Sant'Anna era la protettrice dei minatori. Tutto si collega. Lutero in casa ha respirato la devozione di Sant'Anna, nel momento del pericolo ha invocato Sant'Anna. 2 luglio, il 17 luglio entra già nel monastero dei riformati di Erfurt. Guardate, oggi non ci sono più vocazioni, non capiamo più queste cose. E in 15 giorni ha deciso. Da laico, con prospettive. Ah, scusate, sono incappato in un errore. Lui stava ancora studiando, doveva diventare avvocato, giurisprudenza, scusate. E da presunto avvocato, possibile avvocato, a frate, a Erfurt, in un convento riformato di quei riformatori che erano già vissuti prima, che avevano cambiato qualcosa. Dunque un convento dove si viveva la vita esemplare, ma Lutero era così esemplare che stupiva anche i suoi confratelli, i quali dicevano di lui: se ci sono 9 birilli, Lutero ne vuole buttare giù 12. Dice, per dire, era così perfezionista nella vita del convento, nelle preghiere, nell'impegno personale, che andava anche al di là del minimo richiesto. Se c'erano 9 birilli, ne voleva buttare giù 12. Ma perché? Aveva questa inquietudine interiore: come faccio a salvarmi, la salvezza da conquistare, le opere mai sufficienti, per cui bisogna impegnarsi sempre di più. Finché scopre, perché intanto lui studia teologia, eccetera, scopre che la salvezza non è da conquistare, ma ti è donata gratuitamente. La cosiddetta esperienza della torre, dove Lutero studiava nel luogo più caldo del monastero, che era la torre del convento di Erfurt, e lì incrocia Romani 1,17. Il giusto vivrà per la sua fede. Parole di Lutero. Si aprì per me la porta del paradiso. La porta del paradiso. Lutero aveva un'idea così timorata o timorosa di Dio che quando deve, e lo scrive lui, celebrare la prima messa, succede questo: allora quando arrivai all'altare e dovetti procedere alla consacrazione, pensai di scappare dall'altare. Chi avrebbe potuto sopportare la maestà di Dio senza il mediatore Cristo. Finché uno assiste alla messa, cioè partecipa da fedele, è un po' lontano, ma lì tu, perché voi siete ordinato anche sacerdote, tu consacri l'Eucaristia, trasformi l'acqua, il pane in corpo di Cristo, il vino in sangue di Cristo, rendi presente il Signore, sei a diretto contatto con Lui, non una forma mediata lontana. Lo Staupitz, che era il suo superiore, un ottimo frate, ha dovuto spingerlo, tenerlo lì. E adesso dice, si è aperto il paradiso. Cominciai a comprendere, scrive, che la giustizia di Dio è quella per la quale il giusto vive del dono di Dio, ossia della fede, e che il significato era il seguente: il Vangelo ci rivela la giustizia di Dio, ossia la sua giustizia passiva, per la quale Dio, nella sua misericordia, ci giustifica attraverso la fede, come sta scritto: il giusto vivrà per mezzo della fede. Da allora mi sentii rinascere ed entrare attraverso porte completamente spalancate nel paradiso stesso. Da quel momento l'intera scrittura assunse ai miei occhi un aspetto nuovo. Cosa vuol dire giustificazione? Vuol dire Dio ti salva, essere giustificata. Quando andavamo a scuola portavamo la giustificazione, potevi entrare in classe anche se eri stato assente il giorno prima. Allora, Dio ti salva per opera sua, per il suo dono, per la sua bontà. Distinguerà fra giustizia dei attiva, Dio che fa il giudice, che pesa i tuoi peccati, e giustizia dei passiva, Dio che non ti vuole giudicare in quel senso lì, ma che ti vuole accogliere, non agisce come giudice umano, ma come tutt'altro, misericordioso. Per questo dirà l'uomo, e qui qualche problema rimane anche dopo l'incontro con Dio: simul justus et peccator. Nello stesso tempo tu hai commesso qualcosa di male, no? Se chiedi perdono, Dio ti guarda come giusto, anche se tu rimani peccatore. C'è un po' il problema, se, ma adesso su questo, il punto di rottura fra cattolici e luterani è avvenuto su questo tema, la giustificazione o la salvezza, come ci si salva, come si può aver fiducia in un Dio buono e misericordioso. L'anno ce l'avevo pure scritto da qualche parte, mi sfugge, comunque, anni fa è stato firmato l'accordo ad Augusta, 98, mi sfuggiva questa data, 1998, l'accordo fra cattolici e luterani sulla giustificazione, cioè sul punto da cui è iniziata la rottura, su quello oggi si è d'accordo. Allora si è rotto su quel punto perché dall'altra parte c'era l'esasperazione della salvezza da conquistare, da ottenere, da meritare. Qui c'era l'estremizzazione, un po' di estremizzazione della salvezza come dono gratuito, per cui l'uomo rischia di far troppo poco e può avere all'interno questa duplice realtà: peccatore ma guardato come giusto da Dio, la giustificazione un po' esterna. Di qua emergono alcune cose, e questo è il buco nella diga, il buco nella diga. Di qua emergono alcune conseguenze: la sola fede, sulla fede di Lutero. Ma intanto dice, qual è il vero tesoro della Chiesa? Il vero tesoro della Chiesa è il Santo Vangelo, che ti annuncia la misericordia di Dio. ho saltato un passaggio, quando, perché, no, devo arrivarci, scusate, allora, lo anticipo un attimo,